Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato dal diacono Claudio è il seguito del Vangelo di domenica scorsa. Siamo nel capitolo 18 del Vangelo secondo Matteo. Domenica scorsa, se vi ricordate, Gesù diceva ai suoi discepoli: se il tuo fratello pecca contro di te, tu va, ammoniscilo tra te e lui solo, e se ti ascolta avrai guadagnato il tuo fratello. E poi illustrava altre possibilità che riguardavano comunque sempre l'argomento del fratello che pecca contro di te. Comprendiamo bene perciò la domanda che Pietro pone a Gesù oggi all'inizio del Vangelo: quante volte mio fratello peccherà contro di me e io gli dovrò perdonare? Pietro, con il buon senso della vita di tutti i giorni, cerca di mettere delle regole, dei termini, delle scadenze. Sì, devo perdonare il fratello che mi fa del male, però magari non proprio sempre. Proviamo a capire quante volte nel corso di una giornata io devo perdonarlo, per sapere come regolarmi. E Gesù risponde a questa domanda. Pietro propone 7 volte e Gesù gli risponde: ma non ti dico fino a 7 volte, ti dico a 70 volte 7. Io sono molto debole in matematica, però mi sembra che si tratti di 490 volte. Non avremo neanche il tempo materiale nel corso di una giornata o di una settimana per ricevere 490 volte uno sgarbo o un'offesa dal fratello e doverlo perdonare. In pratica, attraverso questa cifra iperbolica, Gesù sta dicendo, tra l'altro usa il numero 7, che ha un certo valore in tutta la Bibbia, che il fratello che pecca contro di te va perdonato sempre. Perdonare sempre. E per inculcare questo insegnamento, abbiamo sentito, Gesù racconta la famosa parabola del servo spietato, cioè di un servo che riceve un condono dal suo padrone per un debito enorme, 10 milioni di euro, e poi, incontrando un servo come lui che gli deve 10 euro, lo aggredisce, lo manda in prigione finché quel compagno non gli restituisca i 10 euro. È stato perdonato per 10 milioni di euro e non è stato capace di perdonare per 10 euro. È chiaro, anche questo linguaggio iperbolico indica una situazione esagerata. Gesù ci sta dicendo: tutti noi siamo stati perdonati dal Padre, ci è stato tolto ogni peccato, ogni male, ogni offesa, ogni mancanza di carità, un debito enorme che avevamo con Dio Padre, perché non ci siamo comportati bene con Lui, con Suo Figlio, tra di noi. Siamo stati perdonati e poi, se qualcuno ha qualche cosa contro di noi, gliela facciamo pagare ad oltranza. No, così non va, dice Gesù. Il Padre mio non è d'accordo con questo sistema. Se hai ricevuto misericordia, anche tu devi usare misericordia. Sicché la regola del perdono diventa un po' una gabbietta, nel senso che da un lato anzitutto noi siamo stati perdonati e siamo chiamati a perdonare, d'altra parte se non perdoniamo non ci viene perdonato. Il perdono cioè sia lo riceviamo per primi perché Dio è buono e misericordioso verso di noi, sia lo dobbiamo dare per primi al fratello che pecca contro di noi, perché se non lo diamo per primi non possiamo dire Padre nostro. E stiamo aspettando, come ho già detto nelle settimane scorse, la nuova edizione del Messale Romano. Non appena arriverà nelle nostre parrocchie potremo cominciare ad usarla, e ci sono alcune piccole grandi modifiche della nostra liturgia, della messa domenicale e feriale. Una di queste riguarda proprio il Padre Nostro, la preghiera che sappiamo sin da bambini, che magari anche recitiamo personalmente o che insegniamo ai nostri figli, ai nostri più piccoli. Durante il Padre Nostro a un certo punto diciamo: rimetti a noi i nostri debiti, cioè chiediamo a Dio, che è nostro Padre, di toglierci i debiti. Rimettere significa in questo caso togliere, toglici i debiti che abbiamo con te, perché tutti siamo debitori verso di te. D'altra parte tu Padre ci hai donato il tuo figlio, un dono così grande, un perdono così totale, rimetti a noi i nostri debiti. E poi di solito diciamo come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ecco, qui la traduzione cambierà un pochino con l'aggiunta di un anche. Impareremo a dire così: rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Un anche, appena una parolina, anche. Ma questa parolina è importante. Non è che Papa Francesco cambia il Padre Nostro, come qualcuno ha incominciato a dire e a scrivere, perché è un Papa rivoluzionario. Intanto non è un Papa rivoluzionario. E poi né Papa Francesco, né i suoi predecessori, né i suoi successori possono cambiare il Padre Nostro. Perché il Papa non sta sopra la parola di Dio. Il Papa sta sotto la parola di Dio. Il Papa, i vescovi, i presbiteri, i diaconi non governano la parola di Dio, ma sono sottomessi alla parola di Dio. Stiamo parlando della traduzione in lingua italiana. Il testo originale è molto chiaro e la Conferenza Episcopale Italiana, che ha pubblicato la Bibbia che noi adoperiamo anche per le letture, già dal 2008 ha cambiato la traduzione del Padre Nostro in due punti. Il primo punto è quello del quale stiamo parlando: rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Dunque Padre, anche noi facciamo così, sai? Anche noi, se abbiamo un fratello che ha un debito con noi, glielo perdoniamo. Dunque possiamo chiedere a te il tuo perdono. Quando Gesù spiega proprio nel Vangelo di Matteo questo passaggio del Padre Nostro, dice infatti: attenti, perché se non perdonerete ai vostri fratelli, non potete chiedere voi di essere perdonati. Dio non vi perdonerebbe. Dunque il perdono da parte di Dio precede ogni nostra possibilità di perdonarci. è anzitutto il dono assoluto da parte del Padre. Però c'è il pericolo, come il servo spietato della parabola, di modificare questo processo di misericordia se noi a nostra volta non usiamo misericordia con i nostri debitori, perché se facciamo così è come se quel perdono che ci era stato dato ci fosse imputato nuovamente, non fosse definitivamente cancellato. Siamo perdonati e nessuno di noi può dire: ma non sono capace. Possiamo forse dire: non ne ho voglia. Possiamo forse dire: guarda, ce l'ho a morte con mio fratello, proprio adesso non me la sento. Possiamo forse dire: beh, adesso proprio in questo preciso momento aspettiamo un'oretta. Possiamo prenderci un po' di tempo, d'accordo, ma nella sostanza nessuno ha l'alibi da poter dire: non ce la faccio. Perché se noi diciamo: non ce la faccio a perdonare, vuol dire che non abbiamo gustato per primi il perdono ricevuto dal Padre. Vuol dire che non siamo coscienti di essere veramente debitori verso il Padre di un debito enorme. Non abbiamo alibi, siamo stati perdonati, dunque anche noi perdoniamo, sapendo che se non perdoniamo agli altri, anche il debito che noi abbiamo contratto col Padre rimane tale e quale. Non voglio calcare troppo la mano, ma se leggete bene la parabola si vede che il debito non è che rimane tale e quale, ma peggiora assai. Così il Padre, eccetera. Comunque, siamo stati perdonati, perdoniamo. Perdoniamo per primi, non aspettiamo che gli altri vengano. Preveniamo il nostro fratello. E Gesù arriva a dire nel discorso della montagna: se sai che il tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia la tua offerta davanti all'altare e prima va a riconciliarti col tuo fratello. Anche lì Gesù vuole dire che quell'offerta non sarebbe gradita a Dio se fosse presentata con un animo non benevolo verso il fratello, in una situazione di non pace con il fratello. Abbiamo sentito nella prima lettura: odio e rancore sono una cosa orribile. Non avevamo bisogno del Siracide per saperlo, basta ascoltare qualche notizia, leggere qualche giornale, un minimo di cronaca dei nostri giorni, non dobbiamo andare molto lontano, qui, da noi. A che cosa può arrivare l'odio, il rancore? Una cosa orribile. Smetti di odiare. È semplicemente, tra virgolette, semplicemente questo. Smetti di odiare. Perché l'odio non porta da nessuna parte se non a fare crescere il male. L'odio porta odio, porta violenza, porta aggressioni, porta ingiustizia, porta stupri, porta intolleranza. Il seme dell'odio è molto più forte del seme dell'amore. Cresce e si sviluppa molto più rigogliosamente. Non abbiamo bisogno della parola di Dio, possiamo leggere le cronache dei nostri giornali, ma invece è proprio la parola di Dio che ci allerta per dirci: ma guarda come siamo fortunati, tutti siamo stati perdonati, e ci chiede pochissimo: perdonare quella piccola cosa, al mio fratello e alla mia sorella, sapendo che se non lo faccio sono fuori dal Padre nostro. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo. Allora, anche noi sì o no? Li rimettiamo sì o no? Perché è tutto lì. Se non ce la facciamo a rimetterli, questi debiti, a chi ci sta accanto, non possiamo presentarci davanti a Dio per chiedere perdono. Capite, il Vangelo di Gesù su questo è molto severo. È molto severo perché deve dominare la regola della misericordia. Non deve esserci altra regola. Tutti siamo peccatori. Nessuno di noi qui presente è giusto, si è comportato bene, si merita di essere qui. Nessuno. Tutti siamo debitori verso il Padre. Incominciamo a perdonarci gli uni gli altri. Così riceveremo un perdono sicuro da parte del Padre.